よね。
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
E allora bentrovati a tutti. Questo modo nuovo di incontrarci alla radio, Conference Call. Un modo che è stato scoperto, ampliato, insomma ha avuto il suo successo purtroppo grazie agli eventi che tutti conosciamo, il Covid che ci ha impedito di vederci, di trovarci nelle piazze, nei luoghi dove normalmente ci incontriamo e dove parliamo. Allora non potevamo soffocare la cultura, tutto quello che gira intorno al nostro mondo soltanto per un virus. Lo volevamo combattere, lo facciamo portandovi quelle che sono le conferenze tra pochi, tra virgolette, perché poi sono soggetti limitati quelli che vengono invitati a discutere, a parlare di questo piuttosto che della l'altro, e noi lo portiamo così, lo spalmiamo su questo vecchio, gran, bellissimo strumento che è la radio, che ci consente di spiegarvi quello che succede. Magari non ci vediamo con i protagonisti della conference call, ma possiamo ascoltarli, possiamo soprattutto capire di che cosa ci vogliono parlare. Quindi di nuovo benvenuti a tutti, questa è RT 101.100, una radio locale, Umbra, ma che ha 45 anni di storia. In questi 45 anni, voglio dirlo con un po' d'orgoglio, li ho potuti così percorrere anch'io insieme ai miei amici, insieme agli amici che tuttora sono direttori, responsabili, tecnici di questa meravigliosa avventura, appunto, che è la radio. Benvenuti ancora a tutti voi, benvenuti e ben ritrovati a coloro che hanno partecipato alla Conference Call e che oggi si riascoltano in radio. Noi siamo in web, quindi www.radiotadino.it troverete tutte le modalità per ascoltarci in web, e siamo anche DAB, quindi tutta l'Umbria ci ascolta grazie alle frequenze che resistono da tutti questi anni, e quindi un grande piccolo miracolo anche questo. Oggi per la serie Incontri con l'autore incontreremo Giuseppe Lupo. Il titolo del libro, perché autore di questo libro, è Le fabbriche che costruirono l'Italia, edito dal Sole 24 Ore. Giuseppe Lupo è ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica di Milano, scrittore e saggista, è uno dei maggiori studiosi di letteratura e industria in Italia. Ha pubblicato romanzi di grande successo con la casa editrice Marsilio. Interverranno per parlare di lui, e lo saluto come sempre, l'immancabile professor Pasquale Guerra, e poi avremo tanti ospiti collegati, avremo delle domande, insomma la Conference Call è animata anche da coloro che la seguono e vogliono capire di più su questo titolo, su questo libro che è abbastanza particolare, Le fabbriche che costruirono l'Italia. Beh, si capisce di che cosa parla, ma non sappiamo come è stato progettato questa idea, non sappiamo come e dove vuole arrivare. Quindi lasciamo la parola tra poco, dopo la pausa, la prima pausa, lasciamo la parola al professor Pasquale Guerra che ci introduce in questo mondo, e poi naturalmente lui, l'autore. A tra pochissimo, Conference Call, incontriamoci alla radio.
Cheek to a thrill that I
Rocchetta, acqua della salute, è la tua amica per la pelle. Rocchetta contribuisce a preservare l'idratazione della pelle. È leggera e le sue proprietà detossicanti ne favoriscono la luminosità. Vai su acquedellasalute.it per un consulto dermatologico gratuito via mail con lo specialista Sidemast. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Plin plin. Conference call, incontriamoci alla radio.
Incontriamoci alla radio, eccoci di nuovo per questo secondo momento dedicato al libro che stiamo presentando, Le fabbriche che costruirono l'Italia. E lui, l'autore, è Giuseppe Lupo, è qui con noi, è collegato in conference call, una conference call che già c'è stata, però noi lo ritroviamo perché ascolteremo le sue parole attraverso la radio. Conferenze che fanno parte di questo filone incontri con l'autore, devo dire, sono seguite anche da molti giovani, questo mi fa veramente molto molto piacere. Lascio la parola al professor Pasquale Guerra, che come al solito introdurrà l'autore e anche il libro, e poi ci troveremo insieme per appunto presentarvi. formalmente l'autore Giuseppe Lupo. Adesso, professor Pasquale Guerra, a lei.
E il quarto incontro, quello odierno, con il professor Giuseppe Lupo, e ne avevamo avuto appunto altri con Don Pastor, con Alessandro Berselli e con Pietro Del Re. Questi incontri sono sponsorizzati dalla provincia di Perugia e da Radio Tadino, che grazie a Radio Zeni ci permette di poter avere questi collegamenti. E gli incontri, dicevo, sono a cura della provincia di Perugia e abbiamo con il sottoscritto anche il dottor Fausto Carbelli, procuratore generale, che soprattutto è un affezionatissimo lettore, soprattutto di grandi storie, di grandi libri. Ecco, il libro è un libro particolare perché racconta un viaggio questa volta non verso capitali, città o un mondo di libri, eccetera, ma il mondo delle fabbriche. Un mondo delle fabbriche dismesse, quelle aree industriali che hanno in un certo senso segnato la storia del nostro paese dal momento della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino al boom degli anni 60. Ecco, l'Italia stava per voltare pagina, l'Italia stava cercando soprattutto un grande riscatto, sentiva una vocazione industriale, quindi un paese che voleva diventare un paese industriale. Ecco, qualcosa è sfuggito, qualcosa non è andato bene, per cui ecco, ci troviamo, diciamo poco meno che 20 anni fa, a ritrovare queste zone, queste aree completamente dismesse, completamente chiuse, delle cattedrali nel deserto, oppure completamente rinnovate, e lì dove c'era una grande fabbrica c'è un archivio, un centro documentazione. Quindi c'è qualcosa che ha trasformato, un cambiamento completamente anche di usi e costumi, perché attorno alla fabbrica pensiamo che c'era tutto un dotto anche di case, di altri servizi legati alla fabbrica. Ecco, Giuseppe Lupo fa questo viaggio, lo fa appunto in questo modo. Proprio l'anno scorso, tra luglio e settembre, il Sole 24 Ore gli offre una rubrica, e volevo ricordare che è collaboratore del Sole 24 Ore, gli offre una rubrica e questa rubrica appunto gli dà la possibilità ogni settimana di scrivere di queste aree industriali, di queste aree dismesse. Lui ha viaggiato in queste aree, ha cercato questi luoghi, ha cercato di ricostruire la storia, appunto grazie anche ad archivi, a questi centri di documentazione, parlando anche con quelli che in un certo senso avranno avuto a che fare con le fabbriche. Certo, alcune volte ha trovato le vie aperte, altre volte le vie bloccate, c'è stato spesso un'accoglienza sospettosa, altre volte invece una cordialità, perché quello che Giuseppe Lupo voleva fare è appunto in un certo senso ricordare questo mondo, affidarlo alla memoria. C'erano stati già negli anni 60-70 altri scrittori che ci hanno parlato di questo rapporto con le fabbriche, di operai che erano contadini, che hanno lasciato la campagna per entrare nel mondo della città e dell'industria. Però Giuseppe Lupo ne parla in un altro modo, cioè ci fa vedere come queste grandi fabbriche sono state una grande occasione, forse anche per certi motivi che mi racconta, ma anche in altri saggi che c'è scritto su questa società industriale, ecco, una partita forse anche persa. Ci saranno ragioni politiche, sociologiche, qualcosa che non ha a che fare soltanto con il nostro paese, ma con tutta la comunità internazionale. Questo è il racconto di Giuseppe Lupo, ma la cosa importante, per cui consiglio di leggere questo libro, edito dal Sole 24 Ore, perché appunto il Sole 24 Ore ne ha fatto un prodotto a cui Giuseppe Lupo ha messo anche insieme altre tappe di questo lungo viaggio, dovevano essere soltanto 10, ne sono più di 10, ed è uscito appunto a febbraio di quest'anno, prima del lockdown. Ecco, l'invito a leggere questo libro perché non si racconta soltanto di fatti, ma si racconta anche di storia, di cultura, di arte, e le citazioni sono infinite. Ci sono appunto tutta una sfilza di grandi scrittori che hanno raccontato appunto la fabbrica degli anni fine 50 e 60, Piero Ottieri, Paolo Volponi, ma anche lo stesso Carlo Levi, di Cristo si è fermato a Eboli, questo grande romanzo del 1945, un saggio viene citato trattato importantissimo per gli studiosi di antropologia o di sociologia, che è Su de Magia di Ernesto De Martino, e poi si ricorda Michele Prisco, Sinis Galli, Eugenio Raspi. Eugenio Raspi è un giovane scrittore ternano che nel 2019 scrive Inox, una storia romanzata sulla vita all'interno, un piccolo gruppo all'interno delle acciaierie di Terni. E poi si parla di Arnaldo Pomodoro, e viene citata la sua scultura La colonna a grandi foglie, I pittori di fabbrica, e Gio Ponti, Le Corbusier, Le tele di Lechidico, e soprattutto si parla di Adriano Olivetti. Olivetti e il suo grande sogno, la sua grande utopia, il mondo che era come una grande comunità, questo mondo che lui affida dei grandi progetti, da Olivetti di Ivrea, e poi soprattutto Pozzuoli dove nascono le prime grandi calcolatrici. Ecco, queste sono le grandi tappe, alcune di queste grandi tappe del viaggio che Giuseppe Lupo compie in questa Italia, in altre Italie. Non c'è soltanto questo, ma c'è ancora altro. Adesso Giuseppe Lupo ce n'è tanto. Grazie.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum.
Dopo l'intervento del professor Pasquale Guerra, riprendiamo perché dobbiamo e vogliamo dare la parola al protagonista di questo appuntamento Conference Call, un nuovo modo di incontrarci alla radio, a Giuseppe Lupo, che presenta il suo libro Le fabbriche che costruirono l'Italia. Sono molto 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 curioso, anche dopo le parole del professor Guerra, sono curiosi anche coloro che hanno seguito la conferenza in diretta, perché tante sono state le domande, quindi ascoltiamoci dalla viva voce di Giuseppe Lupo perché questo libro, perché questo titolo.
Questo libro nasce da una iniziativa del Sole 24 Ore, come anche l'altro precedente di cui avevamo parlato sul coronavirus, cioè io collaboro solo 24 ore. Solo 24 ore è un giornale di Confindustria, è un giornale quindi anche particolarmente attento a questi temi, ma io non sono uno specialista né di economia né di storia economica. Io sono un letterato, uno che studia il Novecento, la modernità. A me interessa molto la modernità, e la modernità non sappiamo cosa sia, però sappiamo come si manifesta. La modernità si è manifestata in Italia anche attraverso le fabbriche, cioè attraverso il processo di industrializzazione. Parlando con il capopagina della pagina culturale, che ne pensi se facciamo una rubrica estiva e dove io ogni volta racconto un viaggio che faccio in qualche luogo industriale, in qualche luogo dove, che come dire, è il luogo di un immaginario industriale, cioè l'Italia industriale degli anni 50-60, la più bella Italia, il più bel periodo. Questa idea è stata, diciamo, sposata, per cui nei mesi di luglio, agosto e settembre, per 12 domeniche, io ho raccontato dei luoghi. Ho raccontato Sesto San Giovanni, ho raccontato Prato Grill, vabbè, tanti luoghi, voglio dire, Alfa Romeo, la Pirelli di Settimo Torinese, Pirelli Bicocca, insomma, sono venuto anche a Terni, sono venuto sia a Terni sia a Narni. E infatti in questo libro ci sono due capitoli, uno dedicato all'acciaieria di Terni e l'altro dedicato alla fabbrica del linoleum di Narni. Per cui c'è anche un'incursione in Umbria, insomma. Ma ho girato l'Italia, perché poi ho fatto anche Pozzuoli, Bagnoli, vicino a Napoli, no? Così come ho fatto un punto, diciamo, sconosciuto della Basilicata, che è l'Anice di Misticci, che era un vecchio insediamento voluto da Mattei nei primissimi anni 60. Insomma, ho girato, ho visto la Marzotto, la Fiat, va bene, poteva. Quindi questo è un libro che contiene 22 capitoli, ovviamente poteva contenere anche 50, perché io ho dovuto fare un processo di esclusione e inclusione. Mi sono serviti questi 22 capitoli per poter accedere a dei luoghi simbolo, ma secondo me questo discorso io vorrei continuarlo, perché per esempio sono stato a Cornigliano, dove c'erano le acciaierie ora della tempo in acciaierie dell'Italsider. Sono stato, ma sarei potuto andare per esempio a Parma alla Barilla, sarei potuto andare alla Borghi di Varese, all'Ignis, Merloni, Fabriano, insomma ci sono tanti altri luoghi che io non ho visto. Con quale occhio? Perché questo credo che sia forse l'aspetto che può interessare. Dicevo prima, io non sono uno storico economico, non sono un economista, sono uno che guarda certi fenomeni dal punto di vista letterario, cioè dal punto di vista che è il mio, la mia sponda. Ora, la letteratura ha raccontato le trasformazioni, le ha raccontate negli anni 30, 40, 50, 60, poi si è fermata. Negli anni 80 non abbiamo una letteratura industriale, gli scrittori sono stati impegnati in altri argomenti, sono stati distratti da altri argomenti. Meno che mai gli anni 90, a partire dalla fine degli anni 90, in particolar modo da un libro di Pennacchi, Antonio Pennacchi, Mammut, che è del 94, e poi a partire da un libro che è del 2002, che è un capolavoro di questa letteratura industriale, che è La dismissione di Ermanno Rea, che racconta della fabbrica dell'Ilva di Bagnoli dismessa e venduta ai cinesi. Beh, lì è cominciata di nuovo il filone di una letteratura però che non è più quella industriale, ma è la letteratura post-industriale, cioè la letteratura della dismissione, la letteratura delle fabbriche chiuse, delle fabbriche dismesse, dei luoghi abbandonati, della, come si dice, della precarietà, della la letteratura di quel mondo interinale precario che è il mondo globale, insomma, no? La delocalizzazione, la globalizzazione e i fenomeni che ci siamo portati fino al coronavirus. Ecco, di là è ripresa di nuovo. Allora, io ho raccontato con lo sguardo non malinconico e nemmeno nostalgico, ma con lo sguardo di uno che, venendo da un retroterra che è la letteratura industriale, ha guardato i luoghi dove c'era una produzione industriale e che magari non lo sono più. Ho guardato tutto questo con la consapevolezza che quel mondo bello A, non c'è più, e qui è banale dirlo, ma non c'è più. Due, abbiamo attraversato in 20 anni, 30 anni di nostra storia nazionale uno dei periodi più belli. Ce ne siamo resi conto, quelli che allora erano giovani se ne sono resi conto che fosse un periodo particolarmente bello, un periodo forse il più felice del Novecento, ma probabilmente di sempre, così io la penso. Però di quel periodo non abbiamo fatto, diciamo, alcun tesoro e quel periodo l'abbiamo fatto finire in fretta. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around, waiting for
razor. Get this, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of struggles, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Il baratto a Gualdo Tadino. Amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Milan frena e l'Europa si allontana. I rossoneri di Pioli in casa della Spalla non vanno oltre il 2-2, ringraziando l'autorete di Vicari al 94esimo. Nel primo tempo padroni di casa avanti di due gol, con Valotti e Floccari, poi restano in 10 per l'espulsione di D'Alessandro. Nella ripresa l'assedio rossonero porta le reti di Leao e all'autogol di Vicari in pieno recupero. L'analisi del mister rossonero.
L'approccio non è stato sbagliato, poi dopo è chiaro che poi la partita si è fatta molto difficile, perché purtroppo due nostre disattenzioni le abbiamo pagate subito a caro prezzo, e quindi sembra che siamo entrati in campo a livello mentale non con la giusta concentrazione, con la giusta determinazione, ma noi invece fino al 10° minuto avevamo comandato la partita, avevamo creato situazioni pericolose. Peccato, è chiaro che due disattenzioni così poi ci hanno costretto a rincorrere un risultato per tutta la gara, e ci hanno, secondo me, costretto a perdere un po' di lucidità, che è quella che poi non ci ha permesso di poter ancora vincere la partita, perché c'era ancora il tempo, c'era ancora le possibilità per vincerla.
Nelle altre sfide della giornata numero 29 di Serie A, l'Inter ne fa 6 al Brescia, a segno Young, Sanchez su rigore D'Ambrosio nei primi 45, Gagliardini, Eriksen e Candreva nella ripresa. L'Inter consolida così il terzo posto con 64 punti, tiene il passo di Juve e Lazio e mantiene le distanze dall'Atalanta quarta. Per il Brescia è la 19esima sconfitta in campionato, la retrocessione è sempre più vicina. Successi esterni di Sassuolo e Samp, rispettivamente contro Fiorentina 3-1 e Lecce 2-1. Il Verona supera il Parma 3-2, 1-1 tra Bologna e Cagliari. Questa sera si chiude con Atalanta-Napoli e Roma-Udinese. Lazio, emergenza continua, si ferma anche Marusic. Il montenegrino è alle prese con una lesione al flessore e salta la gara di sabato sera contro il Milan. Inzaghi potrebbe recuperare Leiva e Cataldi. Domenica torna la Formula 1. Per Sebastian Vettel sarà l'ultima stagione al volante della Ferrari. Il team principal del cavallino, Matteo Binotto, a Sky dice: «È stata una decisione non facile, non certo scontata da prendere. Sebastian è un grande campione, un pilota forte che apprezziamo anche come persona. Detto questo, abbiamo ancora una mezza stagione, un mezzo anno da gestire, in cui sarà bello condividere questi momenti con lui. Il popolo ferrarista», conclude Binotto, «lo apprezza e lo ama, altrettanto noi». È tutto, alla prossima edizione.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me. You can do whatever, I'll be here forever. Spinning round inside this room. Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you. Wishing we'll be out here soon. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me, la 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 la, la 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 la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la 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 la.
Le fabbriche che costruirono l'Italia. Argomento certamente interessante, uno spaccato della nostra Italia che oggi faticosamente cerca di farsi largo tra una montagna quasi insormontabile di problemi anche economici. E le fabbriche sono stato un elemento fondante, fondamentale della nostra bella Italia, ma sono anche fonte di preoccupazione, specialmente quando il mondo lavorativo cambia, quando è cambiato, quando è arrivato anche il Covid a ulteriormente creare problemi economici, insomma. Quindi si è un po' modificato questo mondo delle fabbriche, ma loro hanno veramente costruito l'Italia. Ascoltiamoci ancora qualcosa dalla viva voce di Giuseppe Lupo, che ha scritto questo libro, Le fabbriche che costruiscono l'Italia, dicevo sponsorizzato, se vogliamo dire questo nome, questa parola, dal Il Sole 24 Ore, e quindi da lui cercheremo di capire ancora meglio che c'è dietro a questo libro, a quello che vuole dirci, vuole raccontarci.
Nel tuo libro hai dedicato una bellissima pagina a Adriano Olivetti, cioè tu hai studiato molto la figura di Olivetti, no? Anche in un altro bellissimo saggio, però questa tua carrellata attraverso l'Italia delle fabbriche dismesse, hai dedicato a Pozzuoli delle bellissime e interessanti pagine. Ora, noi sappiamo che Olivetti ha fatto molto, ha trasformato, è riuscito a fare a concretizzare il suo sogno in una campagna, diciamo, di corruzione, di raccomandazione. Lui è riuscito a salvarsi in quella zona facendo dell'Olivetti qualcosa di importantissimo. Ecco, mi pare che lì le prime calcolatrici sono state prodotte proprio a Pozzuoli. Ecco, ed era un grande intellettuale. Volevo chiederti, ma che cosa è successo nella sua vita? Cioè, perché questo sogno si è infranto? Perché qualcosa non ha funzionato, per cui il suo modello non poteva essere trasportato in altre situazioni?
No, allora, la risposta è, Olivetti muore a 59 anni improvvisamente. Quindi questo è stato ovviamente qualcosa di non controllabile, ma la sua morte improvvisa ha significato nella fattispecie ha significato qualcosa di molto grave, perché l'anno prima, cioè nel 59, lui aveva comprato la Underwood ed è andato in America a comprare questo colosso di casa di produzione di macchine da scrivere, osando lui, un provinciale dell'Alto Piemonte, osando andare in America da padrone. Questa operazione ha significato, da un lato, un'emorragia finanziaria enorme, anche perché poi la Underwood, al contrario di quello che gli avevano detto, si rivela essere una scatola consumata, una scatola rotta, cioè non è stato un affare. Quindi questa azione sbagliata economicamente, finanziariamente. Dall'altro lato lui muore. Quando muore Olivetti succede una cosa molto grave. L'azienda, allora, Olivetti non era in buoni rapporti con i suoi colleghi industriali. Confindustria faceva parte di Confindustria e Confindustria lo ostracizzava, perché Olivetti era matto, cioè veniva considerato il matto. Olivetti era una persona eccentrica come imprenditore, e naturalmente voi immaginate negli anni 50 una Confindustria ancora con un capitalismo padronale e come si dice, paternalistico. Era questo il capitalismo italiano, lo è rimasto anche dopo gli anni 50, no? Questo paternalismo continuo. Ancora adesso la Fiat è paternalista, sta dicendo anni e oltre dalla fondazione. Olivetti rappresentava una mina vagante, no? Una scheggia impazzita, per cui c'erano frizioni e incompatibilità. Quando muore Olivetti succede una cosa molto particolare. La sua azienda viene, come dire, usiamo il termine commissariata, cioè viene controllata da una cordata di industriali che erano sulla carta i suoi nemici, cioè Mediobanca, quindi Cuccia, Fiat, Pirelli, tutti quelli che gli erano contro, tutti quelli con cui non condivideva nulla dell'essere imprenditore. Ma questi industriali si mettono d'accordo, cioè diventano una cordata che controlla la fabbrica, anche perché nella fabbrica non c'era stata la possibilità di assicurare una continuità con Adriano, perché il figlio di Olivetti, Roberto, era ancora piccolo e insomma la sua morte è stata improvvisa. A capo di questa cordata ci mettono Valletta, l'amministratore delegato della Fiat. Era un ragioniere, ragionava proprio con i conti alla mano, non in modo illuminato. E la prima cosa che fa questa cordata è bloccare la sperimentazione informatica. Negli anni precedenti, appena qualche tempo prima che Olivetti morisse, la Olivetti aveva già costruito il personal computer per la prima al mondo. Allora, dove sta il sospetto? Il sospetto è: perché Valletta blocca la sperimentazione informatica, cioè blocca il passaggio elettronica informatica, che era il passaggio naturale, no? Tutti hanno avuto questo passaggio. IBM, perché lo fanno? Non lo hanno mai detto, non lo dicono, ma c'è stato un progetto a cui si è prestata la classe politica, cioè la classe politica italiana dell'epoca ha dovuto obbedire evidentemente a delle esigenze che arrivavano dall'America, dagli Stati Uniti, per le quali dovevano bloccare questa fabbrica, questa azienda, per lasciar passare chi aveva interessi in questo settore. Questa è stata un'altra occasione mancata, cioè, voglio dire, non è dimostrabile, ma ci sono molte prove che ci sia stato una regia nell'aver voluto fermare la sperimentazione informatica e quindi bloccare quella che era all'avanguardia per quanto riguarda il mondo, e lasciar passare ovviamente, forse facendo pagare all'Olivetti la pretesa di essere andata in America a comprare la Underwood, forse interessi, cioè è chiaro che questo. Oltretutto, questo è stato raccontato, ma ci sono molte ombre. Olivetti, il responsabile di questo settore informatico, era l'ingegnere Mario Chu, un ingegnere italo-cinese che lavorava a Borgo Lombardo, non lontano da Milano, tra Milano e Novara. Mario Ciu muore nel 64 in un incidente stradale, curioso incidente stradale, diciamo sospetto incidente stradale, e lì ci sono come sempre dietrologie per le quali probabilmente non è stato un incidente stradale, ma è stato qualcosa di cercato, voluto, cioè è stato ucciso, insomma. Quindi questo ha praticamente portato la Olivetti a interrompere la corsa, l'avventura che aveva fatta sì che andasse dalla meccanica all'elettronica, dall'elettronica all'informatica. Eravamo i primi al mondo e poi siamo stati bloccati. Poi non lo siamo più stati. Sono diventati altri, la General Electric, poi la IBM e via dicendo.
È certamente stato un appuntamento sul quale contavamo e puntavamo, e è stato all'altezza della situazione. Ringraziamo davvero Giuseppe Lupo per il suo intervento, per la sua anche chiarezza nell'esposizione e per averci svelato qualche segreto. Io vi invito, ma lo faccio veramente, non ho nessun motivo se non quello di dire leggiamo, perché leggere ci rende migliori, quindi leggete anche questo libro e leggiamo anche questo libro, e magari ci dà qualche spunto interessante, e perché no, potremmo invitare ancora di nuovo Giuseppe Lupo a raccontarci qualcosa di più su quello che già ci ha detto ampiamente in questo libro. Lo ringrazio, ringrazio lui, ringrazio anche il relatore, colui che insomma l'ha introdotto in questa puntata, che è Pasquale Guerra. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito con interesse, con passione la conference call che come ho detto tante volte già si è tenuta, noi la riproponiamo in una versione radiofonica, perché ci piace che le parole e i concetti che vengono detti non vadano persi, anzi siano un momento di riflessione per tornare a leggere un po' di più, a così accogliere ancora di più la voglia di andare a cercare le cose, ad informarci, e non prendere al volo quello che il web ci lascia in giro così e prenderlo per buono. Ecco, la radio ha questa ambizione, quella di dirvi ok, il web ci offre tutto, ci dà la risposta immediata, ma non ci forma, non ci dà, lo dico soprattutto ai giovani.